Il punto di partenza la scorsa volta era proprio quella cornice, abbiamo detto, che è in realtà un testo rielaborato dal poeta fondamentale, dal protagonista che oggi soprattutto ascolteremo nella sua poesia, nel suo poema. Quel racconto era un racconto che voleva in pratica celebrare quello che è inchiodato nella mente di tutti, Giobbe, simbolo della pazienza. Il compito nostro di questi incontri è proprio di smentire, smitizzare questa idea. Giobbe non è paziente.
Assolutamente.
Giobbe protesta. Giobbe vive come infinite persone nell'interno dei secoli successivi, vive la sua esperienza di sofferenza, trovandone alla fine piuttosto il sapore dell'assurdo, più che del senso. Ed è per questo che allora non si accontenta di spiegazioni di seconda mano. Attorno a lui si presentano alcuni amici. Noi ne sentiremo uno soltanto tra poco, un breve brano del suo intervento che è molto più ampio. Questi amici in teoria sono definiti così. Giobbe li sentirà in realtà come non degli avversari, ma delle persone inutili. A un certo momento dirà le vostre parole sono come decotti di malva. Quando tu soffri gravemente non ti guarisce un decotto. Voi siete, qui anche peggio, intonacatori di menzogne. Sulle pareti scrivete menzogne, in verità, perché voi state bene. Non riuscite a capire che cosa
Cosa?
vuol dire avere la tragedia che ho dentro di io. Io, avendo perso i figli, avendo la pelle che si scrosta sotto questa forma di dermatite, che forse lebbra e così via, voi non avete provato cosa vuol dire essere nel benessere e avere ora neppure un tozzo di pane. Ecco, questo. Ma vorrei aggiungere, e poi magari ascoltiamo già la
Certo.
prima voce, vorrei aggiungere almeno dire chi sono questi
Esatto.
tre amici. Sono tre, si chiamano primo Eliphaz, il secondo Bildad, il terzo Zofar. Noi ascolteremo il primo ora, Eliphaz. Ma la cosa che è da sottolineare, che crea qualche imbarazzo, è che sono sostanzialmente teologi. In pratica, i teologi, diremmo noi, i cappellani di Dio, non sono in grado di spiegare.
Grida pure, ti risponderà forse qualcuno? E a chi fra i santi ti rivolgerai? Poiché la collera uccide lo stolto e l'invidia fa morire lo sciocco, ho visto lo stolto mettere radici e subito ho dichiarato maledetta la sua dimora. I suoi figli non sono mai al sicuro e in tribunale sono oppressi, senza difensore. L'affamato ne divora la messe, anche se ridotta a spine, la porterà via e gente assetata agognerà le sue sostanze. Non esce certa dal suolo la sventura, né germoglia dalla terra il dolore, ma è l'uomo che genera pene, come le scintille volano in alto.
Lui continua a ripetere, come sostanzialmente i suoi amici d'angolature diverse, una teoria che era dominante nella teologia del tempo, dell'Antico Testamento soprattutto. Ed era questa. Esprimiamola col titolo di un famoso romanzo che tutti forse non hanno letto, ma tutti conoscono. Delitto e castigo. L'altro binomio, giustizia, premio. Se tu soffri, è perché hai peccato. E guarda, la frase finale è significativa. È l'uomo che genera il male, come le scintille volano in alto. E prima ha descritto un mondo che è paradisiaco, perché dice: se l'empio si comporta in questa maniera, verrà punito, non sarà ascoltato nei tribunali, l'oppresso, il misero avrà i suoi campi. Cioè, vedete, questa visione sulla base di quel principio che cerca di difendere Dio. Dio non ha colpa se c'è il male nel mondo, la colpa è
Ce la siamo
nostra.
fatta
È
noi.
come dice l'uomo che dall'interno come un ragno, fa uscire questo filo che è il filo del male, e allora Dio lo punisce giustamente. Ecco la malattia, ecco la sofferenza. I nostri telespettatori, che sono, si immagina, per buona parte o tutti cristiani, ricorderanno forse una scena nella quale Cristo rigetta radicalmente questa tesi. È un giorno, è a Gerusalemme, è la festa delle capanne, quindi una festa popolare, è vicino a una fontana che c'è ancora oggi, la piscina di Siloe, e incontra un uomo che era cieco fin dalla nascita. La domanda che fanno i discepoli, capitolo 9 di Giovanni, non so se lo si ricorda, la domanda è questa, perché qui è un problema. Chi ha peccato perché costui sia nato cieco? Lui o i suoi genitori? E qui formulano proprio una tesi che è paradossale, ma che per salvare, certe volte questa è anche un po', dobbiamo dire, da parte di noi preti, la freddezza del salvare la cosiddetta verità oggettiva, che non tiene conto invece dell'insorgenza del dramma del reale, della persona che soffre. E i teologi del tempo avevano risposto così: ci deve essere un peccato. La madre, mentre l'aveva in gestazione, ha peccato e ha infettato il feto, il figlio. Oppure, altra spiegazione, il feto stesso ha peccato nel grembo. Vedete a quale paradosso si arriva per salvare la tesi, non per risolvere. E la risposta di Cristo è formidabile da questo punto di vista. Né lui né i suoi genitori hanno peccato, anzi, in lui si manifesterà la gloria di Dio.
L'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra e i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario. Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi di illusione e notti di affanno mi sono state assegnate. Se mi corico, dico, quando mi alzerò? La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. Ricoperta di vermi e di croste polverose è la mia carne, raggrinzita la mia pelle si dissolve. I miei giorni scorrono più veloci di una spola, svaniscono senza un filo di speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita. Il mio occhio non rivedrà più il bene, non mi scorgerà più l'occhio di chi mi vede. I tuoi occhi mi cercheranno, ma io più non sarò. Una nube svanisce e se ne va. Così chi scende al regno dei morti più non risale, non tornerà più nella sua casa, né più la riconoscerà la sua dimora. Ma io non terrò chiusa la mia bocca, parlerò nell'angoscia del mio spirito, mi lamenterò nell'amarezza del mio cuore.
Dunque, questa è la voce ovviamente di Giobbe, che è l'esatto contrario di quello che è stato detto prima. La visione di un mondo nel quale la giustizia sempre trionfa e che la colpa è tua se per caso hai qualcosa che nell'interno della tua vita ti sconvolge. Qui Giobbe invece dice: la nostra situazione di esseri mortali, di creature, è una situazione tragica, drammatica. Io sono quasi colui che rappresenta il vertice o l'abisso, se si vuole, negativo. E difatti all'inizio lui non parla di se stesso, ma parla dell'umanità. L'uomo, abbiamo sentito, non compie forse un duro servizio sulla terra. La prima immagine che adopera è quella del mercenario. Il mercenario, il quale è costretto a un lavoro, o lo schiavo che aspetta l'ombra per fermarsi un istante sotto l'incubo di un lavoro implacabile sotto un cielo con un sole incandescente, come veniva. Ancora, bellissima questa immagine sul letto. Qui lo sanno i malati che ci stanno ascoltando, perché non arriva mai la mattina. Se mi corico, dico, quando mi alzerò? La notte invece si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. Questo girarsi nel letto senza tregua, nell'insonnia, nella sofferenza che non ti dà tregua. E poi continuando ancora, allora lì lentamente arriva a se stesso e rappresenta la sua pelle che si sta ormai squamando. Ma c'è poi quell'immagine della vita che, e qui facciamo ecco una piccola oasi, se si vuole, dal punto di vista filologico, per capire come è difficile per noi che traduciamo questi testi. Tante volte, sapete, le lingue non sono tra di loro sorelle se non in alcuni elementi fondamentali, ma ogni lingua ha il suo orizzonte, e il suo orizzonte è soprattutto linguistico. Qui c'è una frase che è scivolata via probabilmente, ma che nell'originale è di una bellezza straordinaria. Il libro di Giobbe dal punto di vista poetico è molto arduo, è un ebraico, la lingua povera, che cerca di essere tesa a esprimere, sapete, i sentimenti così complicati di una persona che è disperata, desolata. Lui dice a un certo momento, l'avete ascoltato ora, i miei giorni scorrono più veloci di una spola. E questa è un'immagine anche nel mondo classico, le parche, vi ricordate, che tagliano il filo della vita. Svaniscono senza un filo di speranza. Questa traduzione, che è una traduzione, devo dire, modestamente avevo proposto io, però non è una traduzione che riflette la forza dell'originale, perché l'originale ha una parola sola. Dice, svaniscono senza tiqua. Tiqua in ebraico può voler dire contemporaneamente, sono forse due parole dello stesso suono, speranza e filo. Naturalmente io dovrei anche tradurre, la mia vita svanisce senza più il filo, la spola, però anche la stessa parola dice senza più tiqua, speranza. Per cui noi dobbiamo usare due parole, un filo di speranza. Lui dice una parola sola, contemporaneamente la mia vita è limitata, breve, ma al tempo stesso è anche vuota di fiducia e di speranza. Da una parte, certamente, il linguaggio è fondamentale. Cioè, il malato ha il diritto di urlare, ha il diritto di raccontare. Anzi, il racconto è un po' una liberazione. Noi sappiamo, i malati sono noiosi. Raccontano la loro malattia a lungo, in tutti i particolari. Ma questa è una forma di liberazione e per noi dovrebbe essere una forma di condivisione. L'ascolto per loro non è qualcosa di indifferente come quando noi parliamo normalmente. Se noi dimostriamo di sentire e non guardiamo l'orologio, in quel momento naturalmente noi facciamo un'opera di liberazione, di catarsi, si dice, anche per il malato. Questa è la prima cosa. Il linguaggio è importante, la libertà della parola. Però, ecco, qui c'è la parola alta del poeta, evidentemente. E allora qui entra la seconda dimensione della sua domanda. Là, nell'interno della sofferenza descritta, narrata, piano piano, tu cerchi di trovare anche una spiegazione. E lui questa spiegazione non la troverà, ma continuerà progressivamente a dire, voi amici tacete, non avete le risposte. E comincerà a interrogarsi su chi può rispondere. E la sua sarà la domanda, per questo che io la prima volta già, e lo ripeterò, il libro è una questione, vuole risolvere una questione su Dio. Alla fine lui interpella Dio. Cioè il suo desiderio è comprendere che nell'interno di questo pianeta oscuro che è il male, non siamo solo noi a trovare le strade, come dicevano gli amici, di spiegazione, di senso. Ci vuole uno che ci dia un senso superiore, anche perché questa è quella bellissima finale che abbiamo ascoltato, io non terrò chiuso la mia bocca, parlerò sempre nell'angoscia del mio spirito, mi lamenterò nell'amarezza del mio cuore. Giobbe continua a parlare in un crescendo, progressivo. Probabilmente in futuro riusciremo a spiegare anche cosa succede al libro, perché va talmente alto, e accusando talmente in maniera forte Dio, a un certo momento rasenta quel filo che è la bestemmia. Giobbe bestemmia, a un certo momento. Lutero ha un commento al libro di Giobbe, ha delle note, in verità, un'introduzione, e dice a un certo momento una frase che è significativa. Dio gradisce talvolta molto di più le bestemmie dell'uomo disperato che non le lodi compassate del ben pensante la domenica mattina durante il culto.
Dio mio.
Cioè Dio riesce a guardare, come dice la Bibbia, il cuore ai reni, e quindi riesce a capire anche parole come quelle che ascoltiamo adesso, tra poco, ancora la voce di Giobbe, e altre che in futuro ascolteremo e che appunto rasentano la blasfemia, ma che in realtà Dio ascolta con un orecchio diverso rispetto a quello dei teologi.
Io sono stanco della mia vita. Darò libero sfogo al mio lamento, parlerò nell'amarezza del mio cuore. Perché tu mi hai tratto dal seno materno? Sarei morto e nessun occhio mi avrebbe mai visto. Sarei come uno che non è mai esistito. Dal ventre sarei stato portato alla tomba. Non sono poca cosa i miei giorni. Lasciami, che io possa respirare un poco prima che me ne vada senza ritorno verso la terra delle tenebre e dell'ombra di morte, terra di oscurità e di disordine, dove la luce è come le tenebre.
Ecco, qui è proprio quell'elemento che dicevo un po' blasfemo,
sì.
Comincia. Perché accusa Dio di avergli dato la vita. Sono potenti quelle immagini, di per sé, volendo fare l'analisi, ogni parola qui è incandescente. È bellissima quell'immagine che unisce i due grembi, il grembo della madre e il grembo della tomba. Dici, ma perché sono separati? Perché per me non erano la stessa cosa? Così non avrei visto la vita. E ancora quella descrizione finale, quando rappresenta la fine, che è la morte, che c'è quell'immagine terminale, l'ultima riga, che è di una potenza straordinaria. Come sarà allora il morire? Che cos'è la tomba? È una luce nera, dove la luce è come le tenebre. Silenzio. Mancanza di luce, mancanza di vita. E allora qual è la preghiera sua? Ecco qui l'elemento un po' blasfemo, che tra l'altro nell'originale ebraico è anche abbastanza curiosa l'immagine, che si usa anche in arabo attualmente, è una forma. Lasciami, è stato letto, che io possa respirare un poco prima che me ne vada senza ritorno. Lasciami respirare un poco. Cioè Dio dice a Dio, dato che tu non mi hai unito nei due grembi, mi hai dato la vita, lascia almeno un istante, quanti malati dicono così, un momento un po' di tregua, di respiro. E nell'originale ebraico si dice, lascia, è un modo di dire, che io inghiottisca la saliva. Almeno una possibilità di un istante, non di respiro, ma quasi di tregua nella gola che mi brucia. E questa è l'unica preghiera che fa Giobbe. Il libro di Giobbe è un libro teologico. Lui non nega mai Dio. Lui, anzi, è fermamente convinto. Lui è un vero credente. È portato da Dio sul terreno peggiore, in cui a un certo momento lui fa capire a Dio, tu vorresti che io non credessi più in te. Ebbene, dirà a un certo momento, quando anche tu mi uccidessi, io continuerò a credere in te. E quindi per questo che io dico è il libro del credente più che del sofferente. È il libro di colui che crede laddove, in quel terreno, dove di solito si celebrano le apostasie.